Istanbul, che credo terminerà stasera di è andata così, questa vita è andata così. Che dire, veramente abbiamo tanti artisti che si devono esibire. Con noi stasera ci sarà Moira Orfè. Direttamente da Rosy Bindi. Sono tanti artisti, perché questo, come dire, è un...
Moira Orfè col figlio, tra l'altro.
Vattene a fanculo, Moira Orfè, Moira Orfè. Che dire, è una serata un po' esplosiva, ci sono tante guest star. Ma che cazzo mi ha fatto fare? Aspetta, un applauso alle guest star. Già toccato il microfono, non lo avevo e mi sono giocato in cacchetta. Bene, Davide Zilli l'ha presentato al pianoforte, Davide Zilli. Non vogliamo dirvi nulla su questa serata, perché veramente è uno spettacolo a cui lavoriamo da mesi, sono tante sorprese, le coglierete durante, tantissime sorprese, e poi è nuovo, perché ci siamo qua noi, ma poi arrivano altre persone, cioè è una roba che uno dice, ma cazzo! Allora. Hey. Bene, siamo felici che ci ospiti il centro sociale Conchetta, che è gemellato, lo possiamo dire, con il centro Kaiserswerth Advantage di Berlino. Un applauso anche a Berlino Est. No, guardavo il tuo applauso, che è una roba imbarazzante. Noi siamo pronti, perché sta per partire veramente questa magica nottata che ci trascinerà poi assieme fino alla una, quando festeggeremo assieme il Capodanno curdo. E ci sono domande, qualcuno vuole chiedere qualcosa, vuole informazioni su come... Perfetto, bene. Noi siamo pronti, perché ci sono un sacco di artisti che scappitano. Forse li avrete già visti. Li avrete visti a Porta a Porta, li avrete visti
a Costanzo.
Li avrete visti da Costanzo, perché sono due artisti di caratura. Porca, ma cioè, veramente sono forti. E noi ve li vogliamo presentare, perché solamente noi qua a Pianeta Istanbul ce li abbiamo. Questo spettacolo con tanti ospiti. Mi ha già detto, ci stanno anche riprendendo. Salutiamo gli amici del Laos che ci seguono in questo momento. Sono due artisti molto bravi. Sono due artisti molto bravi. Hanno lavorato un po' ovunque. Qua. Sono molto bravi questi artisti, cari amici. E noi ve li presentiamo direttamente da Borgo Manero. Provincia di Roma, Michelino Torino, signore e signori.
Diglielo, dai, diglielo!
In senso doppio!
Who's bad?
Non c'è nessuno, non c'è nessuno bello come te.
Istanbul kebab, grazie. E questa è la famosa Gioconda di Leonardo da Vinci. Ci sono domande?
Sì.
Prego.
Quindi è questa la famosa Gioconda di Leonardo da Vinci?
Giunti ormai al 13° round di questo sanguinosissimo incontro di box. Ricordo che in palio c'è la corona dei pesi medi e suona il gong. Simone, Pietro, Matteo, Giovanni, Luca, Marco, Giuda. In verità vi dico, prima che il gallo canti tre volte, qualcuno di voi mi tradirà.
Uffa, quante storie solo perché ho guardato quel commesso di Zara.
Thank you. Sedi. Scena.
Sì, professore. Buongiorno. Senta, io sono venuto qui da lei perché lei è un luminare nella psicologia, è esperto soprattutto in rapporti fra coppie, quindi volevo esporle la mia questione. Ho conosciuto Giulia a febbraio. L'ho vista in lontananza, lei stava bevendo una fontanella, era bellissima. Non so come, non mi ricordo come la conobbi. Ci siamo fidanzati. Siamo stati insieme 3 anni. Sono stati 3 anni meravigliosi, dottore. Uscivamo. Ci amavamo. Dopo 3 anni io ho deciso di fare il grande passo. Le ho chiesto di sposarmi. E lei mi ha risposto sì. E quindi ci siamo sposati. Lei al matrimonio era bellissima. Siamo andati a vivere in una casa che aveva già lei. Sono stati anni meravigliosi, 4 anni di convivenza meravigliosa. Io tornavo dal lavoro, la trovavo, ero contento. Lei tornava dal lavoro, trovava me, era contenta, era meravigliosa. Tutto fino a quel giorno, era aprile, freddo. Io tornai a casa, non atteso. E la trovai a letto con Giorgio, mio migliore amico. Sembra un film, dottore, ma è la verità. Io sono fuggito via piangendo, sono rientrato a casa e non ho trovato più nessuno. Ho trovato solo questo biglietto dove lei mi annunciava che sarebbe andata a vivere con Giorgio, lasciandomi un vuoto incolmabile nel cuore. Ecco, questa è la mia storia, dottore. Volevo chiederle, lei cosa ne pensa?
Per me ha picchiato un dopo culo. Silvione.
Oh.
È l'ultimo, eh?
Dai, dai, speriamo
che... Chi gratta?
Tu.
Faccio io?
Sì.
Dai, girati.
Vai.
Ah!
Sì?
Beh, per essere il...
Però.
Com'è?
Però.
Vai.
Vado io l'altro.
Vai. Speriamo, che troia.
Che?
Buono?
Spiterino.
Vedere?
Ci siamo quasi, eh?
Non voglio dire niente, guarda, perché... Girati un attimo. Vado? Vai. Fai Guarda qua! Ma che cazzo te ne
pensando una cosa.
Cosa?
Quasi quasi muoio.
Sì. Perché no?
Sì.
Quando?
Devo decidere se adesso o in primavera, non so. Cosa dici?
Beh, sì. Beh, primavera sono le giornate più lunghe. Potresti fare il funerale verso le 6 pomeriggio.
Perché non muori pure tu? Ah?
Sì. Quasi quasi.
No?
Sì.
Quando? C'è un infra o...
Quasi quasi magari pensavo lunedì, così mi faccio il weekend e poi muoio tranquillamente lunedì mattina.
Sì.
Ma come hai fatto? Pasca, mannaggia morto. Ti cavassi un pugno in testa, Pasca, mannaggia malino embriano.
I soldi!
Ma tu sti soldi non li tieni, ma...
c'è i soldi!
Mannaggia morta, tu sti soldi non ce li hai,
Pasca! C'è i soldi!
Mannaggia morta, Pasca, tu sti soldi non li tieni! Come fanno?
I soldi!
Mannaggia morta, chi la tiene pure la famiglia, come fanno?
Mannaggia morta!
Pasca, tu sti soldi non li tieni!
Mannaggia
morta, Pasca!
C'è i soldi!
Ciao Silvio!
Oh, ciao!
Senti che bella questa, vai. Due maiali vanno a un telequiz e al presentatore chiedono: scusi, la domanda è da porci? È carino, è bello. Gioca sulla...
No, no, bella, è bellissima.
Vero?
E sopra anch'io.
Allora, c'è un tizio,
sì,
che decide di aprire la partita IVA con i minimi al 5%. Allora praticamente chiama Giorgio, che è suo cugino, che
sì,
è un amico commercialista.
Sì.
E dice: Giorgio, senti, io vorrei aprire la partita IVA con i minimi al 5%, no?
Sì.
Potresti fissarmi un appuntamento? Allora Giorgio dice sì.
Ok.
Allora il giorno dopo si sentono, Giorgio nel frattempo l'ha sentito il commercialista.
Sì.
E dice: ha detto sì. Ti aspetto in studio alle 11:20. Il venerdì. Allora il venerdì il tizio si alza verso le 9. Perché voleva fare comunque le cose con calma. Insomma, si lava, eccetera, verso le 9:15 esce di casa. E va alla fermata del tram e lo aspetta lì, insomma. Prende il tram, fa tre fermate, perché lui comunque voleva prendere la casa vicino alla metro, ma non c'era. Allora fa queste tre fermate che lo separano dalla metro e prende la metro. Scende dalla metro, arriva insomma allo studio, bussa e lo fanno accomodare. E lui sta lì un po' in anticamera, legge delle riviste che ci sono lì. Dopodiché, dopo 20 minuti circa, entra nel...
Tre ore dopo.
E quindi la madre del commercialista, in pratica, voleva sapere se era vero quello che si diceva proprio sulla relazione di parentela, alla fine, che si era instaurata, però... Perché non...
Ma scusa, è quello che la zia dice, io sono americana?
Sì.
Ah, la conosco. Ecco, no, ti stavo dicendo, sto leggendo molto, mi piace tantissimo McEwan, Ian McEwan, lo trovo straordinario. Anche se ti devo dire, il primo Jonathan Coe ha delle intuizioni secondo me veramente notevoli. Certo, Foster Wallace rimane il mio preferito. Poi se andiamo nel Portogallo, sai, Pessoa credo che sia veramente...
Scusa, ti interrompo un attimo.
Sì.
Anch'io sono gay, ma non è che la faccio così lunga. Cazzo.
Sente?
Ah, sì.
Sarà tutto il farino di prima?
Sì. Ci vorrebbe...
Si può avere dell'acqua?
Sì.
Acqua?
Sì.
Sì. Grazie.
Dimmi, Gianluca.
Salve.
Salve.
Posso avere dell'acqua, cortesemente?
Sì, liscia o gasata?
Okay. Liscia.
Liscia, va bene, arrivo.
Grazie.
Subito.
Molto cortesi,
Ma poi liscia, anche però Gianluca
De Angelis. Il servizio in questo ristorante è straordinario. Fantastico. Carino, poi visto com'era?
Ecco.
Preciso, sì.
Tieni, Gianluca. Bicchiere d'acqua.
Cameriere, scusi, è proprio il caso di dirlo. C'è una mosca nel mio bicchiere.
Dove? C'è una mosca nel bicchiere. Ma dove, scusi? No, io non vedo niente. È sicuro? e lo cambio.
Oh, scusate, mi sa che ho pensato una merda.
Cameriere, c'è un uomo nel mio piatto.
Venga, le cambio subito il tavolo.
Sentiamo, sentiamo, allora sentiamo. Galileo Galilei, qual è questa intuizione geniale che ha avuto che vuole raccontarmi? Sentiamo, Galileo allora, Galilei.
Allora, Eminenza,
sì, sentiamo.
Allora, io ho scoperto questa cosa.
Sì, prego.
Allora, non è il sole che gira intorno alla Terra, è la Terra che gira intorno al sole.
Lei mi deve scusare, Galileo Galilei, ma c'è un'eco un po' strana in questo palazzo cinquecentesco. Forse non ho udito bene quello che lei intendeva dire. Può ripetermi questo concetto che appena è nucleato? Prego.
Allora, Eminenza,
sì.
Io ho scoperto questa cosa.
Sì.
Non è il sole che gira intorno alla Terra. È la Terra che gira intorno al sole. La Terra.
E quindi lei vuol fare la fine di Giordano Bruno? Arso a rogo sulla pubblica piazza? Si concentri, Galileo Galilei, e ripeta insieme a me.
Non è la
Terra che gira intorno al Sole, ma è il Sole che gira intorno alla Terra.
Se no ha ragione, al bar si dico certe stronzate.
Ciao amore.
Ciao cara. Che c'è?
Ti devo dare una bellissima notizia.
Cioè?
Vieni qua. Dammi le mani.
Aspettiamo un bambino. Aspettiamo un bambino.
Vado un attimo a comprare le sigarette.
Sì, ma fai veloce, ti aspetto. Ciao. Ma non fuma. Perché pensavo che rideste di più, no? Ma non fuma. E la cambiamo, signori, un grande poeta direttamente da Torino, Guido Catalano.
Grazie amici. Sì, allora io arrivo da Torino, volevo leggervi delle poesie d'amore, perché ne scrivo tanti in realtà. Poi dopodomani sapete il Santo Valentino, quindi ve le avrei comunque lette, ma volevo collegare la cosa. Ho sempre difficoltà a collegare quello che sto facendo al dove sono, perché invece questa sera a due giorni, se fosse stato il 14 febbraio era perfetto. Comunque sia, adesso questi sono quattro libri, vedete? Io il primo, i tre li metto qua e questo lo tengo in mano. Vi leggo la prima. La prima è una poesia che parla anche d'amore in un certo senso, ma è una delle mie pochissime poesie civili. Sapete che i poeti si dividono, i poeti, non solo i poeti, anche i pittori, in realtà, o gli scrittori. Ci sono i poeti civili, spesso sono calvi. Comunque sia, io sto diventando calvo in realtà, ma ho scritto per lo più poesie d'amore nella mia vita. E questa qua è una poesia civile rara, io sono più un poeta penale, ecco. Però comunque se questa è una poesia che parla di un problema grosso sociale, quello delle ex fidanzate. L'ho scritta tanti anni fa, dopo aver avuto un paio di fidanzate. Funziona così, se tu hai avuto delle fidanzate è plausibile, anche legale, tra l'altro ho scoperto, che tu le possa incontrare. Non puoi assolutamente fare nulla, cioè è vietato fare qualcosa contro. E loro hanno diritto a esserci, anche qui potrebbe esserci una mia ex fidanzata, potrebbe salutarmi da questa sedia bianca qui davanti, che fa veramente impressione. Ve la leggo adesso, si intitola Supernova. Devo mettermi a favore di luce, perché sono impovedente, tra le altre cose. Forse ho sbagliato la luce. Così. Perché tra l'altro i miei primi libri soprattutto sono stati stampati con dei caratteri piccolissimi, perché forse costava di meno, non lo so. Forse, ecco, fa così benissimo. Sentite la Supernova. E fa così. Le ex fidanzate rimangono belle, da farti del male, quando le vedi da farti del male. Da farti sognare rimangono. Più ex fidanzate tu hai, più ex fidanzate tu incontri. Più belle di prima, più belle. Non puoi farci nulla, le incontri alle feste, sui treni, nei campi. Se vai a far vendemmia, le incontri. Tra l'uva, un fazzoletto che tiene i capelli, raccolgono i grappoli. Se fai il muratore, loro si affacciano dalla finestra, sorridono. E trovi dovunque, su spiagge, nei campi, in giardini, nei boschi lontani del nord. Fuggire non serve, le ex fidanzate le incontri e sono belle. Se hanno i capelli biondi, sono più biondi di prima. Se hanno gli occhi azzurri, sono più occhi di allora. Se hanno un corpo, beh, hanno un corpo che tu vorresti farci le cose. Sapete le cose? Le cose. Se tu poi vai in guerra, vieni quasi sicuramente ferito dai nazisti, poi finisci in ospedale e l'infermierina francese che ti cura è lei, la tua ex fidanzata. Se tu cammini di notte, Dio buono, nella notte tu vedi sfrecciare una bici, sulla bici c'è un sellino, sul sellino c'è un culo, il culo è di lei, la tua ex fidanzata, che sfreccia di notte. Le ex fidanzate rimangono belle, ma le ex fidanzate poi si rifidanzano e ti parlano come se tu fossi lì davanti a loro, come se tu fossi una persona, come se tu fossi, ti parlano. E non capiscono che tu non sei più. Tu stai viaggiando nello spazio immenso dove muoiono e dove nascono le stelle, dove il silenzio è tuo amico. E la tua prossima donna sarà una supernova con i capelli rossi e un sacco di voglia di fare all'amore. Grazie. Vi ringrazio amici, questa parlava delle ex fidanzate, credo che si sia capito. Questa qua invece no, questa non è una poesia, attenzione, bisogna stare molto attenti ultimamente a dire cosa si sta facendo. Non è una poesia, è un, è un dialogo, è un dialogone, anzi, dialogone vuol dire che è un dialogo abbastanza lungo. La difficoltà per me è che faccio essendo un dialogo, sono due persone che si parlano, un uomo e una donna, si parla senz'altro e sempre d'amore, ma la difficoltà per me è faccio tutte e due i ruoli, no? Non sono un attore, non sono capace, quindi poi a un certo punto non capirete più chi cazzo sta parlando. È scientificamente provato. Io stesso a metà di pagina 130 non capisco più, eppure figuratevi che l'avevo letta 500 volte davanti a un pubblico e l'ho scritta. Comunque sia, vediamo, magari voi siete un pubblico particolarmente lucido, speriamo, ce la fate. Questa qua si intitola Uomini che più lacrime non hanno. Inizia, credo, l'uomo. Fa così. Ti voglio bene. Mi ami? No. Però ti voglio bene. Dunque mi ami? No, quasi. Quindi mi vuoi benissimo? Sì, benissimo. Quali sono i livelli? Ti ho voluto abbastanza bene, poi bene, ora benissimo. Potresti dunque passare dal benissimo ad amarmi? È plausibile. Che differenza c'è tra benissimo e amare? La morte. La morte? La morte. Mi spieghi? Se ti amo, voglio morire per te. Tipo che ti salvo dall'incendio e muoio. Se ti voglio benissimo, dipende. Vuoi dire che se muoio nell'incendio, tu oggi come oggi non saresti sicuro di sfidare le fiamme per salvarmi ed eventualmente morire arso vivo nel fuoco? Temo di starlo dicendo, ma dovrei trovarmi nella situazione. Va bene, stasera farò l'amore con un giovane uomo biondo. Perché lo dici? Sono sincera. Vuoi ingelosirmi? No. Secondo me vuoi. Sì, un po' voglio. Ci sei riuscita. Grazie, prego. Potresti evitare di fare l'amore con questo giovane uomo biondo questa sera e venire a mangiare la pizza con me? No. Uno si lancerebbe nel fuoco per te? Non lo so. Non sto domandando, sto affermando, lui non lo farebbe. Come fai a saperlo? Lo deduco dal fatto di non aver mai visto un uomo morire per amore. È una deduzione debole. Però ho conosciuto uomini che più lacrime non hanno. Se vengo a fare la pizza con te, poi faremo l'amore? Non a fare, a mangiare la pizza. Sì, mi sono sbagliata, è un lapsus. Dici? Dico. Non hai risposto alla mia domanda. Quale? Dopo la pizza, l'amore. No. Perché? Perché se facciamo l'amore, e mi piace tantissimo, potrei passare dal volerti benissimo ad amarti, il che sarebbe pericoloso per la mia vita. È vero, soprattutto in caso di incendio. Esatto. Va bene, allora vado, devo farmi bella per il mio amico biondo. Ti amo. Non è vero. Hai ragione, lo so. A dopo, a spero il più presto dei dopo. Grazie. Siete un pubblico sufficientemente lucido per essere. Comunque sì, adesso volevo leggere una poesia antica nel senso che è una poesia che non leggo da molto tempo, è una poesia, vedete anche il libro è più piccino, è tutto bianco, si intitolava I cani hanno sempre ragione, è una poesia che parla d'amore e parla di violenza amorosa, diciamo, violenza non nel senso di genere che si ammazza di botte, ma di sofferenza, insomma. Si intitola Non solo non ti scriverò più poesie d'amore, ma se ti incontro ti tiro un sasso. E fa così, anche qua è un po' in forma di, diciamo, di dialogo. Perché stai piangendo? Le chiesi.
Non piango, idiota. Mi è entrata una roba in un occhio. Sussurrò. Menti, tu piangi. Sei uno stronzo, affermò. E corse via. La inseguii. La cinsi da dietro come solo io so fare. Aspetta, ti voglio parlare. Mi diede con il gomito in pieno naso, sentii distintamente l'osso rompersi, caddi in ginocchio, le mani in viso. Lei si girò, aveva gli occhi grandi. Lei si girò e disse queste 14 parole. Senti, sto con uno da un mese, è bello e scopa come un dio. Se qualcuno di voi è mai stato investito dall'espresso Torino-Milano delle 22:10, sa cosa ho provato in quel momento. Se no, provi ad immaginare. Grazie ragazzi.
Prego.
Allora questa, e concludo questo momento amoroso. Questo momento amoroso lo concluderei con una poesia che parla di donne. La poesia che tengo perché ci ho impiegato un po' di tempo a scriverla, per lo più, non per altro. Si intitola Le carte in tavola. Si fa così. Ho visto donne uscire in lacrime dal proprio parrucchiere, maledicendo tinte, messe in piega, tagli, colpi di sole sbagliati. Ho sempre pensato che i cessi pisciati sia colpa dell'uomo, finché una donna mi ha confessato che per non sedersi esse sono in grado di farla stando intrespolate in piedi sulla tazza, spisciazzando tutto. Ho visto donne strapparsi l'odiato vello dai loro corpi morbidi, utilizzando tecniche degne di un inquisitore medievale e soffrendo in silenzio. Ho visto gambe traballanti su tacchi inauditi, sfidare le leggi della gravità, dell'equilibrio, del buon senso. Ho avuto più volte la certezza che le borse delle donne siano portali dimensionali verso la sfera dell'entropia. Quasi tutte le donne si guardano di nascosto su qualsivoglia superficie riflettente, ogni qualvolta si presenti l'occasione per vedere se sono belle. Se la tua donna non lo fa mai, preoccupati, potrebbe essere una vampira. Da quando sul mio blog ho messo una poesia che si intitola Io ho visto le donne nude, ho ricevuto ad oggi 18.414 visite di gente che cerca su Google donne nude. Conto 18.290 che cerca il mio nome e cognome. La poesia è stata inserita 6 mesi fa, il blog è stato aperto 5 anni fa. Io immagino che chi cerca donne nude su internet all'alba del 2011 non possa avere più di 12 o 13 anni. Se io avessi avuto internet a 12 o 13 anni mi sarei devastato di seguito. Garantito al limone verde, signore. Mi spiace di essere andato fuori tema. La poesia era iniziata benissimo. Comunque giuro che se leggerò ad alta voce questa poesia davanti a un pubblico sensibile o bambini, non dirò seghe, ma pippe o pugnette, come fanno la televisione. Io per avere quasi 40 anni ho visto pochissime donne nude vere. Pochissime ne ho baciate, pochissime ci ho fatto all'amore, le tette in assoluto, è la mia parte preferita sessuale, gli occhi, quella che cambia
le carte, il tavolo.
Guido Catalano. Cantautore direttamente da Crema, che non è un modo di dire, esiste?
Esiste tutto.
Davide Zilli.
Grazie, grazie.
Lo prego. Perché sono belli, ma ne ho rotto uno. Davide Zilli.
Forse, vabbè. Sigla d'inizio per il concerto. Okay. Noi cantautori dobbiamo cantare delle storiacce, perché sennò al Club Tenco non ci cagano. Quindi dobbiamo in qualche modo intristire il pubblico. Quindi anch'io voglio festeggiare San Valentino a modo mio. Dobbiamo cantare i tradimenti, infedeltà, cose che rendono molto infelici, insomma. Ecco, questa canzone si ispira a una frase di Oscar Wilde. Diceva: bigamia è avere un marito di troppo, monogamia anche. Questa canzone si intitola Noi tre siamo una bella coppia. Se la tua donna dice siamo in tre, poniti un dubbio atroce. Forse non è un bebè, stavi sul trono invece, scoprirai che eri soltanto il vice, ora c'è un re dietro di te. Siamo una bella coppia, noi tre, siamo una bella coppia, noi tre, siamo una bella coppia, noi tre, siamo una bella coppia. Relazione aperta, modello coupé, è facile sulla carta e nei club privé, ma tu hai la manina corta e come fai se scade la grande offerta? Paghi per due, piangi per tre. Siamo una bella coppia, noi tre. Siamo una bella coppia, noi tre. Siamo una bella coppia, noi tre. Siamo una bella coppia. Ma tu scegli fra i due campioni chi è quello che va in finale con te. Scegli fra i due ladroni chi è quello che va su in cielo con te. Ti prego. Si va sul podio, ma niente odio e niente rabbia, perché sul podio ci stiamo in tre. Il suo amore è una medaglia, e per averla si va sul podio, ma niente odio e niente rabbia, perché sul podio ci stiamo in tre, ci stiamo in tre. Grazie mille.
Grazie.
il gallo!
Vai, vai, vai. Figlio
di puttana!
Buonasera! No, buonasera a tutti, come va? Va bene? E ho finito!
No, no! Porca
puttana! Fala la mezz'oretta, dai!
Va bene, allora, non so bene... No, perché stasera sono depresso. Oh, capita, ho sempre delle ansie, ho sempre paura, io c'ho una roba, guarda, ma veramente, infatti non so bene che cosa fare, ma questo magari non lo so, vabbè, e quindi niente, così, però questa agitazione dice che è normale, a volte sono tranquillo, però quando sono tranquillo mi dico, chissà come mai che sono così tranquillo e mi agito, quindi alla fine, va bene, allora, così. Se, molto mestamente e con tranquillità volevo parlarvi tra le altre cose, no, che mi interessano, tranquilli, adesso poi c'è il piano piano, ci arriviamo, no, non so se si addormenta prima loro o prima io, comunque di animali, perché una delle cose che mi interessa molto sono gli animali. Aspettate, prima di tirare conclusioni, cioè nel senso naturalistico del termine, chiaramente, no? No, perché magari. E soprattutto mi piace l'antropomorfizzazione dell'animale, cioè l'umanizzazione del carattere animale, anche perché è dall'umanizzazione dell'animale che si possono trarre degli utili consigli anche per il comportamento umano, no? E poi perché banalmente io lo trovo divertente. Ecco, è questo. Faccio qualche esempio magari, così magari mi spiego. Se ad esempio volete, no, imparare ad essere più affettuosi, no, nei confronti, cioè accoglierli con entusiasmo, da chi possiamo imparare questo? Ad esempio dal cane. Ho bisogno di uno, di voi. Ma non lo parlo troppo piano. Allora, venga, salga pure. Poi quando mi volete mandare a far culo ve lo dite io. Allora, questo, lei è il padrone del cane, io faccio il cane. Allora, faccio vedere.
No, perché ero curioso nel capire che avevi preso.
Ah, il signore qua, lo conosci?
No.
Io non conosco nessuno qui, quindi. Allora, dicevo, imparare l'entusiasmo. Come fa un cane, se un uomo fosse un cane, come fare per... Come ti chiami, scusa?
Dario.
Che figata, Dario! Ma dai! Ma che bello! Ma che figata! Ma dove eri? Ma dai! Ma che fantastica sorpresa! Ma sono troppo contento di vederti! Ma dai! Ma che bello! Che bello! Che bello! Che bello! No! Ma dove eri andato? Ma che figata! Capito com'è? Cioè, va bene, un piano piano arriva. Grazie, Dario.
Prego, prego.
Grazie. E questo è qua. Oppure, non so, vuoi imparare ad essere più arrabbiato? Cioè, a sfogare bene la rabbia? Da chi si può imparare? Dal calabrone, no? Cioè, il calabrone lo capisci subito che è uno che è incazzato di natura. Come fa il calabrone? Questo fa essere adesso, faccio un culo così, come fa a vedere adesso, spacca la faccia. Provate. Sono importanti i silenzi, provate. Fatelo col vostro amico. Provate. È un esercizio, team building. Vabbè, allora non lo volete fare. Magari lo fate stasera quando siete a casa. Allora, aspetta. Poi ad esempio, qual è l'insetto? Cioè l'animale, no? Più bravo in... Che fiatone! Più bravo a fare un 2-3 stella, in assoluto, proprio il più bravo di tutti. La zanzara, pensaci bene, è notte, la senti arrivare. Accendi la luce. Oppure ad esempio, vuoi imparare a unire attenzione e godimento? Attenzione e godimento? Lo impari dallo scoiattolo, basta guardare gli scoiattoli nel parco, cioè avete i parchi, sì, i parchi, gli scoiattoli, cioè avete gli scoiattoli, sì. Potete rispondere, cioè non è che, cioè avete gli scoiattoli, sì. Ah, visto, allora quando come li mangi, come, Attenzione, cosa?
Però adesso non è che facciamo dei discorsi.
Com'è? Lo scoiattolo, no? Attenzione e godimento. Non so bene dove sto andando, però. Attenzione e godimento, no? Allora vedi da come mangia la noce, no? Come la mangia? Attenzione e godimento. Pensa quando tromba. Vabbè. Tutta questa.
Avanti?
Sì, vai.
Mezz'ora.
Tutto questo. Questo è un'ansia. Allora, tutto questo inizia da una osservazione che feci, no? Un'osservazione, una cosa che lessi.
Ma vai a cagare. Vai.
No, era solo per dire che è un altro animale.
Sì, vabbè.
Sono sotto due fuochi, capisci come? Allora, questa che era, l'ho trovata sulla settimana linguistica, poi no, vabbè. Che pare che la mosca abbia una memoria brevissima, di circa un secondo, no? E se ci pensate bene, questo è dimostrato, oltre che appunto dalle spigolature della settimana linguistica, anche dall'esperienza che quotidianamente ciascuno di noi può fare con questo insetto. Infatti, quando siete al mare, ok? Sei al mare, stai leggendo un giornale, ok? Arriva una mosca e la mandi via, e fin qua. Dopo un po', ritorna la stessa. Quindi, o è scema, o si dimentica, ok? Allora cerchiamo assieme di immaginare come si può vivere in un mondo dove la memoria dura un secondo. La mosca, io me la vedo con la sua memoria brevissima di un secondo. Quella! Che bella merda! Guarda che culo! Che bella merda! E c'è anche una spiegazione scientifica del perché le mosche diventano così tante. Immaginiamoci il mosco che gira con questo rumore di perseggio un po' arrapato. E vede una mosca. Voilà! Che bella mosca! Facciamo l'amore! Quindi diceva che col culo di mosca è già pronta, facciamo l'amore, e così diventano tantissime. E com'è bello vivere in un mondo dove la memoria e il dolore possono durare lo spazio di un secondo. Immaginiamoci il mosco e chiamiamolo Tse e lei chiamiamola Nerina.
Meno male non avevi voglia di stare in scena, ragazzi.
No, io posso finire qua, cioè intanto
no, finisci questo.
Ma è lungo, guarda questo. Cioè, sono tutte cose. Sta annoiando tanto? Un po', è vero? Allora, va bene. Allora, vado avanti, perché sennò gli animali. Vabbè, magari finisco la prossima volta. Allora, Nerina. Nerina.
C'è lei contro le mosche? Perché, occhio.
Cosa?
Occhio è quello che dice.
Allora Nerina. Dicevo, com'è bello vivere in un mondo dove la memoria, la gioia e il dolore durano lo spazio di uso. Ma è difficile. A un certo punto Nerina dice a Tse, basta Tse, me ne vado, ti lascio. No Nerina, non mi lasciare. No Nerina, ti prego, non te ne andare. Ti prego. Quella. Che bella mosca, facciamo l'amore, e qua di nuovo, capite? Di solito lui la tira su a questo punto e dice, hai mai provato un piacere così grande prima d'ora? E lei lo guarda e per via della memoria gli risponde, no, per me è stata la prima volta. Questo succede anche nel mondo degli uomini, ma è un'altra cosa, si chiama presa per il culo, è proprio diverso. C'è un altro animale, no? Completamente diverso dalla mosca per memoria e dimensioni, che è l'elefante. L'elefante con questo testone, questo pachidermo, no? Con questa memoria, l'elefante ricorda tutto, no? Infatti nei documentari l'elefante lo vedi, no? Li vedi uno dietro l'altro che si tengono la coda con la proboscide, tutti in fila indiana, zitti gli elefanti, sempre zitti, zitti, perché tra gli elefanti è proprio qualcosa di nuovo da dire, oh. Avete capito? Ciao, ragazzi. O per dire, no? Comunque, il mondo animale è pieno di curiosità. Recentemente, ne ho letta una che mi ha fatto... C'è una lumaca che si chiama Chromodoris reticulata, che ha due sessi, quello maschile e quello femminile, che si staccano. Lasciamo la parte quello femminile. Cioè, quello maschile si stacca, è un mollusco, il pene va sotto il mantello della femmina e la feconda. Cioè, capito? Tu pensa se un uomo ci avesse la stessa... Capito? Cioè, tu entri in un ristorante, c'è un tavolo pieno di donne, io lo metto qua, poi... Cioè, no, è bello. Vabbè, poi chiudo con l'ultimo...
Tornerà, ma ora finito, Alessandro Bergamo.